Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Questa mattina ritorniamo al nostro studio della parola di Dio al 26° capitolo di Matteo. Lasciate che vi incoraggi a prendere la vostra Bibbia o una che sia vicino a voi e volgetevi al capitolo 26 di questa testimonianza meravigliosa della vita del nostro Signore. E nel mentre siamo giunti al capitolo 26 ci stiamo avvicinando velocemente alla croce di Gesù Cristo. Infatti nel nostro testo di questa mattina guarderemo la sezione che va dal versetto 36 al 46. Il figlio nel dolore. Ora io credo che la maggior parte di noi che è qui in chiesa da un po' di tempo abbia una certa familiarità con l'inno in riferimento al nostro Signore, un inno molto bello scritto molti anni fa da un uomo di nome Philip Bliss. L'inno dice: uomo dei dolori, che bel nom, figlio di Dio che è peccatori come noi portò grazia e valor, alleluia che salvator. L'autore dell'inno dice: uomo dei dolori, che bel nom. E prese quell'espressione dal capitolo 53 di Isaia, dove di Gesù ci viene detto che è un uomo di dolori, familiare con la sofferenza. Quando studiate la vita del Signore, vi rendete conto che veramente lui fu un uomo di dolori. Non c'è alcun resoconto nella scrittura che dica che Gesù abbia mai riso. Vi sono invece affermazioni sulla sua tristezza. Ci vengono riportati i suoi profondi sospiri, il suo essere afflitto, il suo sentirsi rattristato. Ricordiamo tutti in Giovanni 11 quando pianse alla tomba di Lazzaro e, come prima del suo pianto, gemette profondamente dentro di sé, vedendo l'impatto del peccato e della morte. Ricordiamo il resoconto di Luca, capitolo 19, versetto 41, dove Gesù, guardando la città di Gerusalemme, contemplando quella popolazione malvagia, empia ed incredula, pianse. Lui è davvero, fu davvero un uomo di dolori, familiare con la sofferenza, però nessun dolore nella sua vita, né quello causato dalla malattia, dall'incredulità, dalla disobbedienza, dall'ignoranza o dal rifiuto, può eguagliare il dolore che lo vediamo sperimentare nel nostro testo, qui in Matteo 26. Il Signore conobbe dolore su dolore in modo crescente. Ma qui il dolore sembra essere un accumulo ed un'intensificazione di tutto quello che aveva già conosciuto e di ciò che ancora doveva affrontare. Mentre ho esaminato questo passo per molte ore questa settimana, di giorno e di notte nei miei pensieri, ho trovato quasi impossibile descrivere, persino nella mia comprensione, ciò che accade qui. Cioè, posso vedere gli eventi, posso comprendere le circostanze esteriori, posso anche afferrare il senso letterale delle parole nel testo, ma non posso comprendere la natura profonda della sofferenza di Gesù Cristo, perché Egli, essendo Dio infinito, poteva sperimentare qualcosa che io non posso sondare. E così, in un senso molto reale, entrare nella sofferenza di Gesù in questo passo significa camminare su un terreno estremamente santo, e cercando di comprendere qualcosa che, in ultima analisi, è incomprensibile, cercando di spiegare ciò che di fatto è in realtà inspiegabile. E qui vi è un mistero troppo profondo per me, per voi e per qualunque altro essere umano, e forse persino per gli angeli santi. Qui ci troviamo in riverenza davanti al Dio uomo, pienamente consapevoli che è Dio e tuttavia lo vediamo soffrire nel dolore come un vero uomo, quasi come se non fosse Dio. Ed è troppo grande per la nostra comprensione. Ma qual è lo scopo di un passo che ci parla della sofferenza di Cristo? Leggiamolo e scopriamolo, iniziando dal versetto 36. Allora Gesù venne con loro in un luogo chiamato Getsemani e disse ai discepoli: sedete qui mentre io vado là e prego. E prese con sé Pietro ed i due figli di Zebedeo, cioè Giacomo e Giovanni, e cominciò ad essere addolorato e profondamente angosciato. Allora disse loro: l'anima mia è profondamente addolorata fino alla morte. «Restate qui e vegliate con me». Ed andò un po' più oltre e cadde con la faccia a terra e pregò dicendo «Oh padre mio, se è possibile, passi da me questo calice, tuttavia non come io voglio, ma come tu vuoi». E venne dai discepoli, li trovò lì addormentati. E disse a Pietro «Così non siete stati capaci di vegliare con me un'ora? Vegliate e pregate affinché non entriate in tentazione! Lo spirito è pronto, ma la carne è debole». Si allontanò di nuovo una seconda volta e pregò dicendo «Oh padre mio, se questo calice non può passare da me senza che io lo beva, sia fatta la tua volontà!» E venne e li trovò addormentati di nuovo, perché i loro occhi erano appesantiti. E li lasciò ed andò di nuovo e pregò la terza volta dicendo le stesse parole. Poi venne ai suoi discepoli e disse «Dormite ancora e vi riposate? Ecco, l'ora è vicina ed il figlio dell'uomo è dato nelle mani dei peccatori. Alzatevi, andiamo, ecco colui che mi tradisce è vicino». Ora questo è un passo potente. È il Signore Gesù nel giardino di Getsemani, immediatamente prima della sua cattura, del processo fittizio e dell'esecuzione. È parte della preparazione per la croce. È parte della disposizione del nostro Signore a morire. Abbiamo già visto Matteo delineare per noi vari elementi di preparazione, non è vero? In tutto questo capitolo 26. All'inizio del capitolo abbiamo visto la preparazione del piano di Dio, poi quella dei capi religiosi che stavano ordendo il complotto per catturare Cristo, abbiamo visto la preparazione di Maria che lo amò e lo unse in vista della sua sepoltura, per così dire, abbiamo visto la preparazione di Giuda che decise di tradirlo, abbiamo visto il nostro Signore porre fine all'antica economia ebraica nell'ultima Pasqua, lo abbiamo visto istituire la sua mensa, la cena del Signore, l'abbiamo udito avvertire i discepoli riguardo a ciò che avrebbero affrontato quando lui sarebbe stato catturato e loro dispersi. Tutti questi elementi di preparazione si muovono verso la croce. Ed ora giungiamo a questo punto. E questa è la sua preparazione. Ma non soltanto la sua, appartiene anche ai discepoli. Perché ne sono coinvolti. Perché sebbene sia una lotta che lui deve affrontare per portare se stesso in piena armonia con il piano di Dio e per sconfiggere ancora una volta il diavolo, è anche un momento essenziale di preparazione per i discepoli, i quali da ciò impareranno una lezione profonda espressa nel versetto 41, dove il nostro Signore dice «Vegliate e pregate affinché non entriate in tentazione, lo spirito è pronto, ma la carne è debole». Sempre maestro, persino nel mezzo di questa lotta incredibile ed inspiegabile con il nemico che avrebbe voluto distoglierlo dalla croce, il Signore oltrepassa la sua stessa esperienza per istruire i suoi. Lui vede che nella lotta c'è una grande lezione per noi su come noi possiamo affrontare la tentazione e la prova più severa. E così, mentre osserviamo al passo, non vedremo solamente lui che si prepara a preparare se stesso alla morte, ma che prepara anche i suoi discepoli. Essi avrebbero dovuto imparare da tutto questo e noi con loro dovremmo imparare il modo appropriato per affrontare la tentazione intensa. Il Signore diventa il modello, il Signore diventa l'esempio in questo testo. Ora, lo svolgersi del passo ci viene presentato, credo, in modo molto diretto, è semplicemente un testo narrativo, ma affinché possiamo veramente vederlo chiaramente e trarne una conclusione incisiva, voglio darvi 5 parole che userò questa mattina e la prossima domenica del Signore. E me ne dispiace, credetemi veramente, se potessi scegliere, predicherei 2 ore e mezza adesso, però non posso. Per poter trattare tutto quanto, il materiale è così denso, così incisivo, veramente non so com'è che sopravviverò la settimana che viene, nel frattempo, ad essere sincero. Ma voglio darvi 5 parole chiave su cui potete appendere i vostri pensieri. Dolore, supplica, sonno, forza ed infine sequenza. E le svilupperò man mano che procederemo. Però prima di guardare le parole chiave che aprono un po' la comprensione di questa esperienza, per quanto ci ha dato di comprenderla, fermiamoci su un versetto introduttivo, il versetto 36. Questo ci permetterà di stabilire un po' la scena. Allora Gesù venne con loro in un luogo chiamato Getsemani e disse ai discepoli «Sedete qui mentre io vado là e prego». E prese con sé Pietro ed i 2 figli di Zebedeo. E ci fermiamo qui. Questo è introduttivo, ok? Questo stabilisce la scena. La prima parola è «allora». E «allora» è un termine che ci inserisce in una sequenza cronologica. «Allora» è una parola di sequenza. «Allora» quando è «allora»? è dopo quello che è appena successo. Che cos'è che è successo? Il Signore si è appena fermato sul Monte degli Olivi per dire ai suoi discepoli che l'avrebbero lasciato, che l'avrebbero abbandonato, che sarebbero stati scandalizzati, intrappolati e che lo avrebbero rinnegato, fuggendo via da lui. E loro dissero: no, no, non succederà mai, ma sarebbe comunque accaduto. E quello è subito dopo di questo. E quale scena è questa? Che cosa sta succedendo qua? Beh, ricordate, è la mezzanotte del giovedì dell'ultima settimana della vita del nostro Signore. Gli anni del ministero sono finiti. Il ministero in Galilea, in Giudea, in Perea, ad est del Giordano, tutto era concluso con i miracoli, le guarigioni, tutto. Ora lui è venuto a Gerusalemme per la Pasqua nell'anno 33 dopo Cristo, molto probabilmente, forse il 30, uno di quei due. Ed è venuto non soltanto per celebrare la Pasqua, ma per essere la Pasqua. Il giovedì era il giorno dei preparativi, perché quella sera avrebbero mangiato la Pasqua. I discepoli quindi la prepararono e giovedì sera la consumarono. Terminato il pasto, cantato l'inno finale, lasciarono la stanza superiore, attraversarono la città di Gerusalemme affollata, brulicante, vicina alla mezzanotte a causa della festa, a causa della stagione pasquale. Uscirono dalla porta a nord del Tempio, cioè la porta orientale, scesero lungo la scarpata del Monte del Tempio, attraversarono il torrente Chidron e risalirono sul Monte degli Ulivi e dopo il breve interludio sul monte, dove il Signore li avvertì della loro defezione, giunsero al giardino di Getsemani. E sarà in quel giardino, in pochissimo tempo, che Gesù poi verrà fatto prigioniero. È imminente la cosa, è una questione di momenti. Ma prima che ciò avvenga, deve accadere qualcos'altro. E quello è un tempo di intercessione con il Padre. E tuttavia il Signore usa questo momento per istruire anche i suoi discepoli e noi. In che modo è istruttivo? Lo è in molti modi, ma soprattutto ci offre una comprensione profonda di come affrontare la tentazione più severa. Ora, noterete che lui giunse in un luogo chiamato Getsemani, significa torchio, per le olive, apparentemente era il nome di un giardino o di un'area contenente un giardino sul fianco della montagna, ed era su quel pendio occidentale del Monte degli Ulivi, ad est di Gerusalemme, proprio oltre il Monte del Tempio, che le persone benestanti di Gerusalemme avevano i loro giardini. Non li potevano avere all'interno della città murata, non c'era spazio, la popolazione era densa e compressa, i giardini si trovavano sui pendii esterni e qui vi era un giardino chiamato Getsemani, un luogo familiare. Infatti ci viene detto in Giovanni 18:2 che Gesù andava spesso lì con i suoi discepoli, era un luogo di privacy, era un luogo ombreggiato, lontano dalla folla, lontano dalle strade, dal trambusto della città, era un luogo dove poteva ritirarsi, non essere disturbato e trascorrere la notte in preghiera con il padre o in istruzione con i suoi amati. Ovviamente non sappiamo chi fosse il proprietario del giardino, è un altro di quei meravigliosi uomini senza nome che vennero in aiuto a Gesù Cristo verso la fine della sua vita. Ricordate l'uomo senza nome che fornì l'animale su cui lui cavalcò, l'ospite senza nome che gli diede la stanza superiore o il proprietario senza nome del giardino, e in mezzo, come afferma William Barclay, ad un deserto di odio vi sono alcune oasi d'amore e alcune persone senza nome, sconosciute a noi ma non a Dio, offrirono a Gesù in quelle ore finali ciò di cui aveva bisogno. E così lui giunse a quel luogo sulle dolci pendici del Monte degli Ulivi, senza dubbio da qualche parte vicino alla cima, e lì dice ai suoi discepoli: sedete qui mentre io vado là e prego. Entrò, e probabilmente il giardino era recintato o delimitato in qualche modo per separarlo dagli altri spazi sul pendio, e disse: voi rimanete qui, probabilmente appena dentro l'ingresso, aspettate lì, ed io andrò là a pregare. Ora, ai discepoli viene detto di restare, essi sanno ciò che sta per accadere, e era già stato detto loro che questo era il momento, era il tempo in cui lui doveva morire. In Matteo capitolo 26, versetto 2, Gesù aveva detto ai discepoli: fra due giorni il figlio dell'uomo sarà tradito per essere crocifisso. Questo era il momento, quei giorni erano passati. Gesù aveva detto loro al versetto 31: questa notte affronterete una tentazione e non sarete in grado di reggerla, sarete scandalizzati e correrete via. Così essi sapevano di trovarsi nel punto nevralgico di un tempo molto significativo, erano ad un punto di crisi. Ed avrebbero dovuto vedere questo come un tempo per pregare. Quando fu detto loro di rimanere lì e lui disse: io andrò lì a pregare, loro avrebbero dovuto cogliere il senso di ciò che stava dicendo: voi rimanete qui e pregate, io andrò a pregare lì. Aveva un paio di cose in mente, voleva la solitudine e se tratteneva i discepoli presso l'ingresso non ci sarebbero state persone che avrebbero cercato di disturbarlo, non desiderava quello, non voleva alcuna intrusione nel suo tempo con il padre mentre lottava in questa esperienza assolutamente incredibile ed oltre ogni comprensione. E così pose i discepoli, per così dire, come una guardia per proteggerlo ed anche per pregare. Lo dice esplicitamente al versetto 41, vegliate e pregate, siate allerta e trascorrete il vostro tempo nell'intercessione. E dice, io andrò là. Oh, a proposito, non c'è alcuna indicazione che abbiano nemmeno sussurrato la preghiera, non c'è alcun accenno in nessun punto dei resoconti evangelici che essi abbiano invocato il Padre affatto. Sapevano cosa stava arrivando, perlomeno l'avevano udito, ma si trovavano in una sorta di compiaciuta sicurezza, si consideravano in qualche modo invincibili. Vedete, scambiarono le loro buone intenzioni per potenza, scambiarono le loro buone intenzioni per forza ed è stato sciocco, profondamente sciocco. E così non pregarono, per quanto sappiamo, furono semplicemente lasciati lì ed il Signore andò oltre. Il versetto 37 dice, prese con sé Pietro ed i due figli di Zebedeo che erano Giacomo e Giovanni. Ora, non c'è dubbio su ciò che stava per fare, lui l'aveva già detto, io andrò a pregare. Quando dice, mentre io vado lì a pregare, usa una parola molto intensa, la parola normale sarebbe ukomai, ma questa è prosukomai, un termine rafforzato, sempre usato per la preghiera rivolta a Dio. Altre parole possono riferirsi al supplicare o al chiedere qualcosa a qualcun altro, ma questa è riservata solamente a Dio, una parola intensa di preghiera verso Dio. Io andrò lì a parlare con Dio, andrò a riversare il mio cuore davanti a Dio. E così lascia i discepoli, con l'eccezione di Pietro, Giacomo e Giovanni, notate al versetto 37 che li prende con sé. Essi erano lì presenti quando lui risuscitò dalla morte la figlia di Jairo, solamente loro fra i discepoli, e solo loro erano presenti alla sua trasfigurazione, quando lui si mostrò in gloria. Oh, a proposito, si addormentarono anche lì. E forse, proprio perché avevano visto la sua gloria, ora lui voleva in modo particolare che vedevano la sua umiliazione. Ma c'è più di questo. Commentatori nel corso degli anni si sono chiesti, perché ha preso con sé Pietro, Giacomo e Giovanni? Oh, bene, lasciate che vi dica il perché, ok? Prima di tutto, non poteva prenderli tutti, perché se li avesse presi tutti non ci sarebbe stata alcuna guardia all'ingresso. In secondo luogo, doveva lasciare abbastanza persone alla porta perché vi fosse una guardia significativa se un gruppo fosse arrivato cercandolo, essi avrebbero potuto trattenerli. Inoltre, con il gruppo dei discepoli all'ingresso avrebbero attirato l'attenzione di chiunque venisse a cercarlo finché lui non avesse terminato la sua preghiera e così lui avrebbe potuto avere una certa solitudine in quel modo. Quindi doveva lasciare un gruppo lì numeroso. Ma perché prese proprio questi tre? Qualcuno potrebbe dire che li prese per compagnia, desiderava che quelli che lo amavano di più trascorressero del tempo con lui, solidarizzando e sostenendolo. Ovviamente questo è un bel pensiero e penso che possa esserci un elemento di verità nel fatto che lui apprezzasse la loro compagnia, ma non credo che questa fosse la ragione principale. Un altro ha suggerito che li prese perché erano i più deboli del gruppo e non poteva lasciarli fuori dalla sua vista. E se studiate il Nuovo Testamento ed osservate Pietro, Giacomo e Giovanni, potreste anche arrivare a quella conclusione. Però nemmeno questo in realtà regge del tutto, perché dopotutto lui aveva dato più di sé a questi tre che a tutti gli altri, non parlerebbe molto bene del suo successo e del suo discepolato se dopo 3 anni essi fossero ancora i più deboli del gruppo, non mi pare. La verità è che li prese perché erano i tre leader. Li prese perché c'era una lezione che doveva essere trasmessa agli altri e non poteva portarli tutti, altrimenti non sarebbe rimasto nessuno lì a vegliare, ma prese i leader principali perché qualunque cosa lui volesse insegnare tramite questa esperienza desiderava che loro fossero in grado di comunicarla agli altri e questi erano quelli a cui gli altri guardavano. Erano coloro che sarebbero diventati gli insegnanti. Ed ecco qui il Signore, sempre maestro, sempre, cioè non è sufficiente che stia per andare incontro a ciò che lo attendeva ad agonizzare per la croce, lui vede anche questo come un mezzo di istruzione e vuole coglierlo pienamente. Vuole insegnar loro come affrontare la tentazione, non con una sicurezza compiaciuta, non negando la possibilità del fallimento, non immaginando se stessi invincibili, ma mediante la dipendenza da Dio in una preghiera appassionata per attraversare la prova. Non stava cercando il loro aiuto, non stava cercando la loro simpatia, non aveva mai chiesto simpatia, non aveva mai chiesto loro di pregare per lui. Non li stava portando lì perché li volesse sotto controllo, perché se fosse stato così, perché li avrebbe lasciati e sarebbe andato un pochino oltre, perché il testo dice che prese 3 con sé e poi lui se ne andò un po' più avanti, al versetto 39. Probabilmente si allontanò di 30 o 50 metri, Luca dice, ad un tiro di sasso. Dunque, non era lì per pattugliarli, non li aveva con sé per sostenerlo, per compatirlo, altrimenti non li avrebbe lasciati e non sarebbe andato oltre. Li aveva lì perché c'era qualcosa che dovevano imparare su questa esperienza, su come affrontare una prova per poterlo poi trasmettere agli altri. E credo che anche dovessero vedere qualcosa dell'agonia del loro Salvatore affinché potessero comprendere il suo amore. Non stava cercando il loro aiuto? Quello sarebbe incongruo? Vedete, c'è un Getsemani in tutte le nostre vite, ce ne possono essere molti, possono esserci molte esperienze agonizzanti, molte prove dolorose, molte tentazioni, sembra che vi sia un dolore profondo ed una prova intensa attraverso cui prima o poi tutti dobbiamo passare. L'ora oscura della morte incombe su ciascuno di noi ed il calice amaro lo beviamo in un momento o in un altro, forse spesso lo beviamo, e la nostra natura sociale in un certo senso ci spinge verso gli uomini, a cercare negli uomini la nostra forza e finiamo per aspettarci troppo da loro, perfino dai nostri amici più cari e più santi. Per quanto disposto sia il loro spirito, scopriranno che la loro carne è debole e dobbiamo imparare a rivolgerci a Dio. Non li stava portando per sostegno, non li stava portando per simpatia. Lui trovò il suo sostegno in Dio e non chiese alcuna simpatia. E non li stava portando per sorvegliarli, altrimenti non li avrebbe lasciati soli. Lui aveva compiuto la sua opera per 3 anni ed era pronto ad andarsene, lo Spirito Santo avrebbe proseguito dopo di lui, dopo che lui aveva concluso. No, li prese per amore dell'istruzione, affinché potessero imparare com'è che lui affrontava le prove. Che lezione che dovevano imparare, vero? Ed è davvero un contrasto notevole, perché siamo appena usciti dalla sicura millanteria di Pietro e degli altri discepoli che dicevano: oh Signore, saremo in grado di affrontare questa prova, saremo in grado di sopportarla, non ti rinnegheremo mai, non ti abbandoneremo mai, anzi moriremo prima di farlo. E dalla sicura millanteria dei discepoli andiamo immediatamente all'umile acquiescenza di Cristo davanti al fatto che l'umanità è debole, che l'umanità peccatrice e caduta non riconosce la propria debolezza. L'umanità non caduta, senza peccato, riconosce la propria debolezza. E potreste dire, vuoi dire che l'umanità di Gesù era debole? Sì, l'umanità di Gesù era umanità e l'umanità è debole. E se non lo pensate, allora avete dimenticato che lui morì e la morte è l'essenza stessa della debolezza. Gesù era pienamente umano e sapeva che nell'umanità vi è debolezza. Le lacrime sono un segno della debolezza umana perché sono un segno di dolore. L'agonia è un segno della debolezza umana. La sofferenza è un segno della debolezza umana. Dio, nella sua eterna deità, non conosce dolore, non conosce agonia né sofferenza se non quella che sceglie di assumere su se stesso a motivo dell'uomo. Così lui poteva morire ed in quello c'era debolezza, poteva soffrire ed in quello c'era debolezza, poteva aver fame ed in quello c'era debolezza, poteva aver sete ed in quello c'era debolezza. Sapeva che l'umanità è debole e sapeva nella sua natura senza peccato, senza caduta, ciò che quei folli discepoli non volevano riconoscere nella loro natura caduta, che quando entrate in una prova severa, se siete uomini, se siete umani, non dovete guardare gli uomini ma dovete guardare a Dio. E lui fece ciò che loro si rifiutarono di fare. Loro fallirono una prova meno severa. Lui superò la prova più severa della storia dell'umanità. Ed è proprio per questo che l'autore agli Ebrei ci dice in Ebrei 4:15, e forse ora lo vedrete con occhi nuovi, non abbiamo un sommo sacerdote, parlando di Cristo, che non possa simpatizzare con le nostre infermità, ma abbiamo uno che in ogni cosa è stato tentato come noi, però senza peccato. Quando vi rivolgete al Signore Gesù Cristo con i vostri bisogni, non state parlando ad un uomo che è un sommo sacerdote che non sa come vi sentite. No, lui era pienamente umano, è stato toccato dal sentimento delle nostre debolezze. Egli conosce la debolezza, sente l'infermità, questa è la parola debolezza, è toccato dal sentimento dell'infermità, sa cosa significa sperimentare la debolezza dell'umanità. Non nel peccato, perché è senza peccato, ma nella debolezza propria della condizione umana. E persino in quella croce, mentre andava verso quella croce, nel giardino, ed in tutte le sofferenze, il dolore, la tristezza della sua vita, lui sperimentò ciò che significa essere umani. E qui è tentato severamente da Satana. Ed in mezzo a quella tentazione, cominciamo a percepire la sua dipendenza da Dio. E da quella dipendenza sorge la vittoria, ed è questa la lezione che apprendiamo da questo brano meraviglioso. Confidare in Dio nel mezzo delle nostre prove. Ora lasciate che vi presenti questo in una prospettiva più ampia, ok? Il ministero di Gesù iniziò e finì con una tentazione severa. Tornate all'inizio in Matteo capitolo 4 e lì troverete che Satana venne da lui dopo 40 giorni di digiuno nel deserto e lo tentò, giusto? Quante ondate di tentazione vennero contro Gesù in quella prima tentazione? Tre volte. Quante ondate di tentazione vengono qui contro Gesù? Quante volte andò a pregare? Tre volte. Satana si scagliò contro di lui all'inizio ed alla fine in tre grandi ondate di tentazione. E Gesù fu vittorioso in entrambe, sia all'inizio sia alla fine del suo ministero. E ciò che è così meraviglioso è che in tutti e due i casi si trattò di sollecitazioni al male molto personali, molto intime, molto private tra Satana e Cristo, e noi non ne avremmo alcuna conoscenza, alcuna comprensione se non fossero state rivelate a noi nelle scritture. Neppure i discepoli potevano saperlo, perché in questa seconda occasione dormirono per tutto il tempo e non erano nemmeno lì presenti la prima volta. Ma Gesù ci rivela entrambi quegli incontri per insegnarci una verità profonda. La prima ondata di tentazione, lì all'inizio del suo ministero, com'è che rispose Gesù alla tentazione ogni volta? Con che cosa? Con la scrittura. Alla seconda grande tentazione, qui, com'è che risponde ad ogni ondata? Con che cosa? Con la preghiera. E la lezione che lui vuole insegnarci qui è questa, che quando affrontate la tentazione, la affrontate con due armi. Le armi della nostra guerra, che non sono carnali ma sono spirituali, sono le armi della parola di Dio e della preghiera. Ed è per questo che in Efesini 6 dice: prendete la spada dello Spirito pregando in ogni tempo. E lì troviamo le armi della nostra guerra. E se i discepoli non avessero imparato nient'altro che questo, sarebbe stato abbastanza per affrontare il nemico. E così Gesù completa la lezione che aveva iniziato nella sua prima tentazione, insegnando loro che se dovete affrontare la tentazione, la affrontate sulla base della forza della parola di Dio e della potenza di Dio cercata attraverso la preghiera. Ora, con questo come sfondo, guardiamo la prima delle parole chiave che ci aiutano a dispiegare questo testo. La prima è la parola dolore. La parola dolore. E vorrei, davanti a Dio, essere una persona dalle parole eloquenti per poter esprimere ciò che sento nel mio cuore su questo, però farò del mio meglio. Al versetto 37, dopo essere andato avanti con Pietro, con Giacomo e Giovanni, un po' più lontano dagli altri otto, ci viene detto che prese ad essere triste ed angosciato, molto angosciato, depresso. Qui il nostro Signore entra in una profonda angoscia. Ora, se pensate anche solamente per un momento che Gesù abbia semplicemente vissuto la sua vita, sia andato alla croce, sia morto così, quasi come un atto formale, sia risorto di nuovo dicendo ecco è fatto, vi sbagliate di grosso. Ogni singolo pensiero di anticipazione di quella croce, presente lì nella sua onniscienza, ripugnava a tutto ciò che era in lui. Egli agonizzò ogni momento cosciente della sua incarnazione per la realtà della croce, perché in essa egli detestava ogni cosa: la colpa, il peccato, la morte, l'isolamento, la solitudine, l'allontanamento da Dio. Questo non fu qualcosa a cui lui si dedicò freddamente o tranquillamente, come se fosse voltare la pagina del libro della storia redentiva, no, era qualcosa che lo condusse ad un'angoscia indescrivibile. Tutta la sua anima era così ripugnata da tutto ciò che aveva a che fare con quella croce, l'orrore di essere così grande che va oltre la nostra capacità di descriverlo, ed in questo credo si trova una nuova comprensione dell'amore e del sacrificio di Gesù Cristo. Vedete, lui non solo morì sulla croce quando morì sulla croce, ma morì sulla croce ogni momento cosciente prima di morire su quella croce, perché nella sua conoscenza perfetta aveva vissuto in anticipo la propria morte in ogni istante della sua vita terrena, e poiché comprendeva pienamente ogni cosa, la sperimentò pienamente prima ancora che accadesse. Non c'era stupirsi che fosse un uomo di dolori, familiare con il patire. Il dolore era sempre presente e qui raggiunge il suo apice, la sua epitome. Ma il fatto che lui sopportò questo, che attraversò tutto ciò vittoriosamente, mostra quanto ami il Padre, quanto si è sottomesso alla volontà del Padre, quanto ami i peccatori che hanno bisogno di salvezza. Ma l'anticipazione di tutto questo portò con sé terrore, dolore e tristezza. E ricordiamo com'era alla tomba di Lazzaro in Giovanni capitolo 11 dal versetto 33 al 35, quando si avvicinò a quella tomba cominciò a soffrire dentro di sé, a fremere, a gemere per il dolore, ed alla fine scoppiò in lacrime. Mentre anticipava il significato del peccato e della morte, persino nel caso di Lazzaro, e senza dubbio poteva vedere se stesso morire, proprio come Lazzaro. Certamente non stava piangendo per Lazzaro, stava per farlo uscire dalla tomba. Era la potenza del peccato e della morte che afferrava la sua anima lì, poco tempo prima di questo evento. La parola qui tradotta con essere triste indica una tristezza profonda, non superficiale, ma profonda. E dice che era molto angosciato, ora questa è una parola molto interessante, ademeneo, letteralmente in un senso un po' più letterale, letteralmente significa essere lontano da casa. È un concetto straordinario. Casa è il luogo dove sono le cose confortevoli, casa è dove appartenete, casa è dove si trova la vostra famiglia, casa è dove c'è amore, casa è dove siete a vostro agio, casa è dove siete accettati. Gesù era lontano da casa, era isolato in un conflitto con l'inferno. Questo era deprimente. Tanto che la parola essere lontano da casa finì con l'indicare la depressione, essere depressi. Nel Salmo 42 ci viene detto, credo in modo messianico, descrivendo l'esperienza di Cristo, ci viene detto che onda dopo onda si abbatteva su di lui, onde di dolore, un abisso chiama abisso. Qui c'è un tipo di solitudine e di dolore desolato e profondo che lo porta ad essere depresso, profondamente depresso. E ho cercato di riflettere su questo concetto, chiedendomi nel mio cuore perché fosse così depresso. Che cos'è che produsse questa grande depressione? Ed ho pensato a molte cose. Per prima cosa, ricordate questo, era depresso non solo per ciò che era già accaduto, ma per ciò che sapeva stava per accadere. E tutto questo insieme produceva questa depressione. Prima c'era la defezione di Giuda. Veramente deprimente come cosa. Voglio dire, lui, Gesù Cristo, il totalmente amabile, l'essere umano più attraente che abbia mai camminato sulla faccia della terra, il Dio uomo che conosceva solamente amore, faceva solamente ciò che è giusto, tutto bontà, tutta grazia, misericordia, gentilezza, l'amico fidato, l'amante delle anime, il maestro grazioso, adorato dagli angeli santi, circondato dai serafini santi, deve essere ridotto a questa umiliazione da un traditore miserabile? Da un Lucifero terreno che sputò sul suo santo privilegio? Dovrebbe lui essere la vittima di un Giuda che era il dio degli dèi? E come poteva Giuda trattarlo così? Deprimente. Poi c'era l'abbandono degli undici, colui che era la sorgente della loro vita stessa, colui che era la risorsa per tutto ciò di cui avrebbero ed avevano mai avuto bisogno, colui che era il consolatore in ogni dolore, colui che era la risposta ad ogni ignoranza, il maestro fedele, l'amico leale, l'incoraggiatore, il perdonatore, il sostegno, deve essere lui abbandonato proprio da coloro che lui non penserebbe mai di abbandonare? Dovrebbe lui essere così umiliato? Dovrebbe lui aver trascorso 3 anni con uomini che nella notte gli volteranno le spalle e correranno per salvare la propria vita? Deprimente. Anche voi sareste depressi per l'abbandono di tutti coloro che avete amato e nei quali avete investito la vostra vita? Poi c'è il rinnegamento da parte di Pietro. Se lui investì qualcosa in qualcuno, investì di più in Pietro, certamente. Era colui che non si vergognò di chiamare il peccatore Pietro suo amico, colui che non si vergognò di affidargli la leadership dei suoi discepoli, non si vergognò di farne suo fratello e di condividere con lui tutte le sue ricchezze eterne, incluso il suo stesso regno. Dovrebbe forse diventare l'oggetto della vergogna di Pietro, miserabile Pietro, peccatore Pietro, infedele Pietro, Pietro che rinnega, un peccatore vergognoso di un Signore santo? Oh, Pietro, con cui aveva trascorso così tanto tempo, al quale aveva dato così tanto, lo rinnegherà ed arriverà persino a maledire il suo nome? Deprimente. E poi, naturalmente, dobbiamo pensare anche al rifiuto da parte di Israele, no? Questo era il suo popolo? Il suo popolo diletto, chiamato con il suo nome. Lui era il Signore del patto, lui era il re della gloria, il re di grazia, la sorgente della loro speranza. Lui era colui che portava il regno, che aveva amato Israele, si definì il Signore e il re di Israele, era venuto per redimere questo popolo. Dovrebbe forse essere rifiutato da loro, essere forse messo a morte dalla loro incredulità? E poi c'è l'ingiustizia degli uomini in generale. È deprimente come cosa. Cioè lui viene qui in un mondo nel quale lui stesso aveva posto le leggi. Lui è il Dio dell'equità, il Dio della giustizia e di ciò che è retto, ciò che è vero e giusto. E lui viene, dovrebbe lui essere imbrogliato nei tribunali meschini di uomini bugiardi che gli negheranno il diritto alla giustizia e alla verità? Deprimente. Poi c'era la bestemmia, lo scherno che stavano venendo e che già in parte erano iniziati. Ma lui è quello che gli angeli lodano, è colui che per tutta l'eternità non conobbe altro che la lode e l'adorazione da parte di creature sante. È colui che era sempre, sempre esaltato, colui che è benedetto al di sopra di tutto e di tutti, glorificato, adorato per la sua perfezione eterna. Dovrebbe lui forse essere sputato addosso, deriso? Dovrebbe lui diventare il bersaglio della bestemmia di uomini stolti? E poi c'è la solitudine. La solitudine. Colui che è il compagno di Dio stesso, il compagno dello Spirito Santo che fa parte dell'assemblea angelica che comunica con creature sante, l'amico eternamente glorioso, dovrebbe forse essere solo, abbandonato da tutti, al punto che persino le schiere sante gli voltino le spalle. E poi c'è il farsi carico del peccato, non è vero? Pensateci su, deprimente. Il figlio di Dio, senza macchia, senza peccato, senza alcun difetto, santo, dovrebbe lui forse diventare peccato? Che affermazione, al punto che il suo nome sia peccato, che è così identificato con il peccato che nel momento della sua morte diventa così carico di peccato ad essere chiamato peccato stesso, lui che non aveva conosciuto peccato? Un tale evento ripugna a tutto ciò che si trova nella sua natura santa. E poi doveva anche essere depresso dall'abbandono da parte di Dio stesso. Lui era il diletto del Padre, è il diletto del Padre, è colui di cui il Padre dice nel quale mi sono compiaciuto, lui è l'oggetto dell'amore eterno, dovrebbe forse essere abbandonato da Dio? Deprimente. Poi c'era la morte stessa. Dovete rendervene conto, miei cari, che Gesù, come Dio, è colui che non muore. Gesù, come Dio, è immortale ed eterno, non conosce la morte. Vedete, noi come esseri umani entriamo nel mondo con il sapore della morte in bocca e lo assaporiamo per tutta la nostra vita. E sebbene siamo caduti e siamo peccatori, siamo ripugnati dalla morte che assaggiamo continuamente. Quanto più quindi la morte ripugnerebbe colui che non conobbe mai il suo gusto, colui che è eternamente senza morte. Ma come dice l'autore agli Ebrei, egli ha ora gustato la morte per ogni uomo. E così lui affronta qualcosa che un essere eternamente non soggetto alla morte non potrebbe e non dovrebbe mai affrontare, e non l'affronta per se stesso, perché egli non può morire come Dio, ma può morire come uomo per gli uomini. Come ha detto una volta Edersheim, egli disarmò la morte portando il suo dardo nel proprio cuore, e la morte non ebbe più frecce. Ma tutto questo era opprimente e deprimente. Questa non è una recita teatrale. Questa è realtà. E questa è la lotta del Salvatore. E questa è la lotta che lui stava sostenendo con Satana. Potresti dire, oh, pensi che Satana sia qui? So che è qui e non c'è lotta senza di lui. Potresti dire, oh, forse tutto è già venuto fuori dalla natura di Gesù. Impossibile, perché la sua natura era senza peccato. È venuto perché Satana si stava avvicinando di nuovo a lui. E potresti dire, cos'è che Satana stava dicendo? Well, è semplice. Posso dirvi quello che gli stava dicendo? Non è nemmeno scritto qui, ma posso anticiparlo? Perché so che cos'è che disse la prima volta. E l'essenza della tentazione di Satana la prima volta fu questa. Venne da Gesù e per prima cosa gli disse che cosa? Trasforma queste pietre in pane, giusto? Poi gettati giù dalla torre e poi guarda i regni del mondo, prostrati davanti a me ed io te li darò, giusto? Ora, cos'è che sta facendo? Gesù aveva il diritto di mangiare? Certo. Certo, Gesù aveva il diritto di avere ciò che voleva? Certamente, lui è Dio, sovrano. Gesù aveva il diritto di essere acclamato come Messia? Sì. Aveva il diritto di governare il regno mondo? Sì. Sapete che cos'è che Satana gli stava dicendo? Prendi i tuoi diritti. Afferra i tuoi diritti. Sei stato qui nel deserto per 40 giorni, non hai mangiato e tu sei il figlio di Dio? Non lasciare che questo accada a te. Afferra un po' di soddisfazione. Te lo meriti. Non è giusto che tu sia privato del cibo. Trasforma quelle pietre in pane e mangia. E tu dovresti essere acclamato come Messia, non aspettare una vita di umiliazione, non aspettare il rifiuto, gettati semplicemente dal punto più alto del Tempio e da terra davanti alla folla e ti acclameranno come Messia che può discendere volando dal cielo e così potrai superare tutto il dolore, tutta l'angoscia, la croce e tutto il resto. E poi dai solamente un'occhiata a tutti i regni del mondo che puoi vedere da questo monte, te li darò tutti se solamente ti prostrerai davanti a me, potrai evitare la croce, potrai evitare l'agonia, potrai evitare il rifiuto. Ed il punto è questo, sei troppo buono per questo, sei troppo degno per questo. Vedete, è così che venne Satana. Satana venne facendo leva sulla dignità di Gesù Cristo. «Non dovresti essere così privato, tu?» E credo che, quando tornò nel giardino, fosse la stessa cosa. «Cos'è che stai facendo qui?» gli disse. «Cos'è che stai facendo qui in umiliazione? Cos'è che stai facendo qui nel mentre una canaglia esce dalla città di Gerusalemme per prenderti prigioniero, giustiziati? Perché sei qui a terra con la faccia nella polvere, gridando a Dio nell'agonia, sudando grandi gocce di sangue, grumi di sangue? Tu sei il figlio di Dio. Perché dovresti essere umiliato da 11 discepoli che ti abbandonano e da un miserabile traditore che si chiama Giuda? Meriti di meglio di questo? Non lasciare che questo accada a te. Oh, sei troppo degno per questo. Tu sei il figlio di Dio. Prendi ciò di cui hai diritto.» E Satana voleva tenerlo lontano dalla croce, no? Sempre. Nella prima tentazione, prendilo ora senza la croce. Qui, prendilo ora senza la croce. Persino in Matteo 16, quando Pietro gli disse non andare alla croce, Gesù gli disse che cosa? Vattene via da me, Satana. Perché quello era l'approccio di Satana per tutto il tempo. Tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini. Non comprendi il piano di Dio. E così credo che Satana stesse venendo contro di lui in queste tre ondate, cercando di farlo smettere di confidare in Dio per il piano, così come il piano era stato disposto, e di cortocircuitare tutto, evitando la croce. Quella era la tentazione. E stava diventando pesante. E lui parlò ai discepoli, nel versetto 38, e disse loro: «L'anima mia è profondamente rattristata.» Quella parola «profondamente rattristata» è perilupo, significa essere circondati dal dolore, come nella periferia. Era circondato dalla tristezza, era avvolto nella tristezza. Lui usa la parola «anima mia», il mio uomo interiore. Lui era una persona reale, il mio essere interiore è letteralmente annegato nel dolore, quanto rattristata fino alla morte. Ascoltate, il dolore era sufficiente ad ucciderlo persino. Poteva morire per pura angoscia, lo sapevate? I capillari potevano rompersi e quando cominciò ad accadere, mentre lui lì sudava del suo dolore, si mescolava al sangue che fuorisciva attraverso le ghiandole sudoripare, avrebbe potuto morire per pura angoscia se non fosse per il fatto che, come vedremo la prossima volta, Dio mandò un angelo a rafforzarlo. Credo che sarebbe persino morto nel giardino prima ancora di arrivare alla croce. Quando però arrivò alla croce, morì molto in fretta, così in fretta che non dovettero nemmeno spezzargli le gambe. L'angoscia era così severa che la morte era imminente. Così, vedete, non potete guardare la croce come se fosse un evento isolato di angoscia. La sua vita fu una vita di dolore e la sua angoscia anticipava la croce. E lo fece per voi e lo fece per me. Ed in quel dolore si ritirò al Padre. Dice: «Rimanete qui, vegliate con me, restate qui». E chiaramente voleva che pregassero. Li aveva avvertiti di ciò che stava per arrivare. «E state in guardia». Lui sarebbe andato in un luogo più appartato, all'ombra di un albero, lontano dagli altri. Come ho detto, Luca scrive, si allontanò alla distanza di un tiro di sasso, 30 o 50 metri di distanza, per pregare. E quello veramente ci porta alla seconda parola, che introdurremo solamente, e che tratteremo la prossima volta. Ma il suo cuore si trovava al punto di rottura, e lui fa la cosa giusta. Dice: «Andò un po' più avanti e si gettò con la faccia a terra», versetto 39, «e pregò». Versetto 42, si allontanò di nuovo per la seconda volta e pregò. Versetto 44, li lasciò e si allontanò di nuovo e pregò per la terza volta. Ad ogni ondata di tentazione seguiva la risposta del ritiro nel luogo di solitudine con il Padre nella preghiera. Il suo dolore, la sua tristezza, credo, cominciano ad accumularsi qui. Dice al versetto 37 che prese ad essere rattristato, e credo che fosse un processo continuo di tristezza crescente. Un indizio di questo si trova in Luca, e dice che si allontanò la prima volta e si inginocchiò, e poi Matteo dice che cadde con la faccia a terra. Ovviamente cominciò in posizione inginocchiata, ma non passò molto tempo prima che fosse prostrato con il volto a terra. E cos'è che dice in tutto questo? Ecco che arriva la seconda parola chiave: supplica. Supplica. «Oh Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice, tuttavia non come io voglio, ma come tu vuoi». Non credo che l'abbia pregata così velocemente o con tanta disinvoltura come l'ho detta io, ma questo è ciò che il testo riporta. Per prima cosa disse: «Oh Padre mio», chiamò Dio Padre ogni volta che pregò, tranne una, e fu sulla croce quando Dio lo abbandonò, ma questa è l'unica volta nella scrittura in cui disse «Oh Padre mio». E qui porta l'idea di un'intimità che è così estranea al giudaismo. Quando Gesù chiamava Dio Padre, i giudei non riuscivano a sopportarlo perché loro non chiamavano Dio loro padre personale. Lui era il padre della nazione, ma non vi era alcuna intimità personale in questo. Ora, qui Gesù va un passo oltre e non dice solamente «Oh Padre», ma dice «Oh Padre mio!» E Marco aggiunge che gridò «Abba, papà!» Sta afferrando l'intimità. È come se Satana stesse cercando di strapparlo via dal Padre, dalla volontà del Padre, dallo scopo del Padre Gesù. È lì che si aggrappa ed esprime a parole l'intimità della sua relazione con il Padre, che non lascerà mai andar via. «Oh Padre mio!» Molto possessivo, molto personale, molto intimo. E si aggrappa a quella realtà, non diffiderà mai di Dio, come non vuole farsi da sé il pane, non vuole attribuirsi da sé il titolo di Messia, non vuole prendere da sé i regni del mondo, ma aspettò il Padre. E così qui non devierà dal piano della croce, da se stesso, attraverserà il piano e perciò dice: «Oh Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice, tuttavia non come io voglio, ma come tu vuoi». In altre parole sta dicendo: se è possibile fare questo in un altro modo, io vorrei quello, sceglierei quello, ma se non lo è, che sia così. E questa è una preghiera di decisione, di rassegnazione alla volontà di Dio. A proposito, quando dice se è possibile, non sta chiedendo se sia possibile nella potenza di Dio, perché ovviamente qualsiasi cosa è possibile nella potenza di Dio, Dio ha il potere di farlo. Sta chiedendo se sia possibile nel piano di Dio, capite? Se è possibile moralmente parlando, se è possibile dal punto di vista redentivo, se è possibile in coerenza con il piano di salvezza dei peccatori, se c'è un altro modo che avvenga in un altro modo, che sia così. Questa è una realtà insopportabile che lo sta uccidendo lì nel giardino. E fu dopo di questa prima preghiera, delle tre, che cominciò a sudare grumi di sangue. Thrombos. Da cui deriviamo la parola trombosi, significa grumi, e lo vedremo nel brano di Luca la prossima settimana, ma l'agonia quasi lo stava uccidendo, e lui dice, se c'è un altro modo, se è possibile farlo in un altro modo, qualsiasi altro modo, non sta cercando di evitare la redenzione, è solamente lì al punto di una terribile agonia, c'è qualche altro modo, ma se non c'è alcun altro modo, allora che sia così. Questo calice, il calice, è il simbolo dell'esperienza che stava per sopportare. Berrà quell'esperienza completamente, consumerà il calice fino ai sedimenti più amari. Il calice è spesso associato all'ira divina, Salmo 75,8, Esaia 51,17, Geremia 49,12, tutti e tre insieme ed altri passi di fatto la scrittura parlano del calice del giudizio o del calice dell'ira. Ed il calice che Cristo stava per bere era il furore di Dio sul peccato, l'attacco di Satana, la potenza della morte, la colpa dell'iniquità, tutto quello si trovava nel calice. E lui poteva desiderare di sfuggirvi se ci fosse stato un altro modo. Però ricordate, lui disse, per questo sono venuto. Ricordate Giovanni 12? Per questo scopo sono venuto nel mondo. Così dice, se non è possibile, io voglio solamente fare la tua volontà. Ecco, questo è l'impegno, no? Vedete, disse a Pietro in Matteo 16,23, tu pensi come gli uomini, gusti le cose degli uomini, non le cose di Dio. E dice, io voglio la volontà di Dio però, voglio compiere il piano di Dio, venne nel mondo per fare la volontà di Dio, e questo era il suo impegno assoluto e totale. E così il Signore Gesù Cristo comincia la supplica, e la supplica di fatto ci mostra l'agonia genuina, perché ci mostra il desiderio di esserne sollevato. Oh, per favore, se c'è qualche altro modo che possa essere fatto attraverso un altro mezzo, che sia così, ma se no, qualunque sia la tua volontà. Questo è il modo di affrontare la tentazione. In una preghiera fiduciosa ed in un impegno alla volontà di Dio. Egli confidò in Dio. L'intensità della lotta fa emergere da lui il meglio a causa di come lo affrontò. Come vedremo la prossima settimana, fa emergere dai discepoli il peggio a causa di com'è che la affrontarono, anche se la loro prova fu infinitamente meno severa della sua. Lasciamo Cristo in quell'agonia finché non ci ritroveremo la prossima volta e completeremo questo brano meraviglioso. Signore nostro Gesù, veniamo a te con cuori riconoscenti. Le parole ci mancano in questo momento, poiché abbiamo appena vissuto con l'occhio della mente l'agonia del giardino. E Signore, ciò che è così travolgente in tutto questo è che quando tu eri lì, tu conoscevi il mio nome. Avevi già scritto il mio nome nel tuo libro. E quindi portavi il mio peccato ed il peccato di ogni credente con te. Tu ci conoscevi? Lì nel giardino ci conoscevi? Noi eravamo lì nella tua agonia, eravamo lì nel tuo tormento, poiché era il nostro peccato che tu stavi per portare. E anche se non eravamo ancora nati, i nostri padri, i nostri antenati erano sconosciuti a questo mondo. Tu ci conoscevi ed eri lì per noi. Siamo veramente sopraffatti dalla tua grazia. Siamo indegni. Ti ringraziamo. Vogliamo veramente ringraziarti, non solo con le nostre parole, ma con la nostra vita. Mentre i vostri capi sono chini, in una parola conclusiva, se non conoscete il Salvatore, il Signore Gesù Cristo, questo è il giorno. Aprite il vostro cuore a colui che ha sofferto ed è morto per voi, per togliere il vostro peccato.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.